Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
2016, fuga dalle urne. Il governo vara oggi il decreto anti-astensionismo. Ai seggi domenica e lunedì. Questo è il resto del Carlino, a tutta pagina, la prima, sulla fuga dalle urne. Vorrebbe un po' ricordare il leggendario film 1997, Fuga da New York. E noi tutti, nella parte di Jena Plisking, che scappiamo dalle urne. Ma il rifiuto del voto è un no ai partiti, sottolinea il Carlino. Due giorni anche al referendum, insomma, di che si tratta? Che hanno deciso di allungare, di tornare, come era poi tanti anni fa, insomma, il lunedì mattina, fino in genere alle 14, dalla mattina presto del lunedì fino alle 14, si potrà votare, così gli italiani saranno liberi di godersi le spiagge alla domenica, o le gite fuori porta, o le città d'arte. E quindi il lunedì, magari prima di andare al lavoro, potranno votare. Però il Carlino dice, ma il rifiuto del voto è un no ai partiti. Quindi riusciranno a convincere gli italiani con una mezza giornata in più a votare? Chissà. Comunque, a proposito di elezioni, andiamo adesso su Repubblica. A proposito di elezioni, insomma, Grillo adesso ci tiene a fare soltanto spettacoli, a non intervenire, però ottiene molto spazio sui quotidiani di stamattina per le sue battute di pessimo gusto, spesso dal sapore xenofobo, adesso che ha combinato. Nel suo spettacolo, stavolta era a Padova, parlando di Sadiq Khan, il nuovo sindaco laburista di Londra, di origini pakistane, ha detto: adesso vediamo quando si farà saltare in aria a Westminster, con una serie poi di strafalcioni che vengono sottolineati da Repubblica, perché anziché di origini pakistane l'ha definito bangladesciano, ecco, vabbè, casomai bengalese, ma comunque, ma vabbè, è Grillo. Subito sotto la difesa del deputato Manlio Di Stefano: ma Beppe non è xenofobo, sono battute per lo spettacolo. Poi l'Unità, figuriamoci, l'Unità ormai è un quotidiano che certe mattine come questa sembra dedicarsi unicamente all'antigrillismo. Spregiudicati, Grillo, capo dei 5 Stelle, sul neo sindaco di Londra, quando si farà saltare in aria? E poi vabbè, c'è anche Boris Johnson, il sindaco uscente di Londra, che dice che l'Unione Europea ha gli stessi obiettivi di Adolf Hitler. E però poi dentro, ecco, con gigantografia di Beppe Grillo colto in momenti del suo spettacolo, in cui ovviamente ha la bocca aperta e sbraita qualcosa, imbarazzante Grillo, il sindaco di Londra si farà saltare in aria, il comico durante il suo tour a teatro ironizza sull'elezione del primo cittadino musulmano Khan. Il PD attacca, parole xenofobe, vergogna. Però non è tutto, perché poi va avanti più o meno così con questi toni, occupando altre pagine, addirittura a un certo punto, pagina 6 e 7, leggo: onestà cercasi, Movimento 5 Stelle al potere, sono come gli altri. Passiamo ad altre elezioni, quelle napoletane, e qui prendiamo Repubblica, che dedica una pagina a De Magistris. Ecco, Repubblica quando parla di De Magistris sembra l'Unità quando parla di Grillo. Chissà che cosa c'ha contro De Magistris. Tra l'altro, insomma, per quel che mi riguarda, ormai frequento quasi più Napoli che Bologna. Ero lì anche la settimana scorsa. Negli ultimi anni, con così l'amministrazione di De Magistris, che non è certo solo, che ha una squadra che comunque lavora e che per ora ha dimostrato di essere onesta, insomma, i miglioramenti di Napoli sono sotto gli occhi di tutti, e non basta solo così dire che c'è questo record che viene rinnovato, infranto ogni mese, di turismo sia nazionale che estero. Insomma, se tanti turisti vanno lì, qualcosa sarà migliorato. Lo so, però alla Repubblica non sta simpatico. De Magistris tra due renziani e il PD sparisce da rioni operai, il primo cittadino spinge più che mai sui toni da capopopolo, che ha fatto De Magistris, ma in alcuni discorsi ha citato Che Guevara, ma anche Emiliano Zapata. Gli sfidanti del centro-sinistra e del centro-destra giocano la carta del realismo, come dire che De Magistris è un surrealista. Però le cose pratiche a Napoli le sta facendo lui. Prima non sembra che, insomma, con i predecessori le cose andassero tanto bene. Il sindaco Arancione cerca il bis in una città sempre affamata di lavoro. Come se un sindaco potesse, insomma, trovare posti di lavoro, aprire fabbriche. Comunque, d'accordo, una volta tanto Repubblica tira la volata al PD, però comunque staremo a vedere chi la spunterà. Di sicuro in tanti considerano un buon sindaco De Magistris e lo voteranno. Se non saranno abbastanza, insomma, vedremo cosa sapranno fare di meglio i candidati del PD. Poi però, insomma, facciamoci una breve immersione nella politica, quella nobile, perché purtroppo siamo sempre più abituati a usare questo termine come un insulto, peggio di un politico. No, quelli sono i politicanti, la politica era una cosa nobile che poi può sconfinare nella filosofia, e così andiamo a leggere brani di un'intervista di Slavoj Žižek, più o meno dovrebbe pronunciarsi così. Un'intera pagina di Repubblica Cultura, meglio separati in casa che la falsa integrazione, è il titolo virgolettato, un po' provocatorio, no? Come dire, adesso il filosofo di sinistra e politologo c'ha da dire qualcosa contro l'integrazione dei migranti. La necessità di una nuova e diversa lotta di classe, le critiche a certo buonismo della sinistra sulla questione migranti, intervista al filosofo Slavoj Žižek. Dopo la caduta del muro di Berlino, gli intellettuali di sinistra si possono dividere in tre tipologie: i perseveranti, i pessimisti e gli innovatori. Secondo Razmik Koycheyan, autore di un preziosissimo saggio dell'Hemisphère Gauche, Slavoj Žižek appartiene all'ultima categoria. Virgolette, ma io preferisco considerarmi un pessimista, dice il filosofo sloveno, perché i pessimisti sono le uniche persone felici. Se sei pessimista, ogni tanto ti rendi conto che non è tutto così male come credevi, quindi ti predisponi alle buone sorprese. Gli ottimisti sono sempre amareggiati. Io sono un pessimista che crede nei miracoli. E poi la prima domanda riguardo questo libro che è appena uscito, La nuova lotta di classe, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie, dice: critica i populisti anti-immigrazione, ma ancora di più la sinistra libera. E lui dice: perché sono due facce della stessa medaglia, ma la seconda è più ipocrita della prima. Il problema non è dire sì o no all'accoglienza, ma capire come mai in tanti fuggono dai propri paesi e trovare il modo di aiutare davvero la povera gente. Poi più avanti dice: sono anni che nell'indifferenza generale di tutti, Cina inclusa, si appropriano delle terre africane in nome di uno sfrenato neocolonialismo economico. Poi rispetto alla nuova lotta di classe, dice: il modello non è più la presa della Bastiglia o insurrezioni del genere, la rivoluzione non può essere ancora l'assalto al palazzo del potere. Ho letto Marx e so bene che il capitalismo è il sistema sociale di produzione più potente e flessibile della storia, ma non mi rassegno ai palliativi proposti dalla sinistra liberal, e sono convinto che ogni sistema custodisca delle leve nascoste che possono innescare delle reazioni a catena. Poi sull'immigrazione torna, dice: quello che non è successo di fronte al pericolo Grexit, ossia la disgregazione dell'Europa, rischia di verificarsi oggi sui migranti. Bisogna afferrare il toro per le corna. I paesi fondatori dell'Unione devono essere più aggressivi nei confronti degli stati che hanno scelto di fregarsene della solidarietà. Italia, Francia, Germania chiamino a rapporto Polonia, Slovacchia, Ungheria e parlino chiaro. Non volete partecipare al nostro gioco sull'emergenza rifugiati? Benissimo, allora non meritate di far parte del cuore stretto dell'Unione Europea. Sarete stati di seconda classe e piantatela di chiedere aiuto quando non sapete come finanziare la vostra crescita. Ah, beh, veramente, parole che sono ossigeno. Poi dice, ovviamente, ho accolto con favore la critica di Papa Francesco alla xenofobia, ma il punto non è, come ha fatto Papa Francesco, invocare diritti umani, democrazia e libertà, ma discutere dell'ordine economico globale che provoca questa migrazione di massa. L'Europa non è in crisi morale, è il capitalismo che è entrato in una nuova fase. Un'altra domanda, al di là dell'accoglienza, perché lei non sopporta il concetto di integrazione? I terroristi di Bruxelles, risponde Žižek, erano perfettamente integrati. Bisogna abbandonare questa retorica dell'integrazione che uniforma tutto e tutti e riflettere di nuovo sui concetti di vicino, di straniero, di prossimo. La sinistra ha sempre sottovalutato i sentimenti etnici, ha creduto che il nazionalismo fosse una teoria a cui bastava contrapporne un'altra. È inutile fare le anime belle. Sa qual è il mio ideale di convivenza? Un grande palazzo in cui gente di ogni razza e religione si ignora, ma lo fa gentilmente, in modo molto tollerante. Poi magari nasceranno delle amicizie, degli amori, ma non può accadere in maniera forzata. Ma la politica non ha il compito di sublimare per quanto possibile gli impulsi delle masse? Sì, ed è quello che sta facendo benissimo Bernie Sanders. Non vincerà le primarie del Partito Democratico, ma il suo ruolo pedagogico è importantissimo e va valutato sul lungo periodo. Infine, una domanda su Donald Trump. Intanto Donald Trump potrebbe diventare l'uomo più potente del pianeta. La spaventa? E risponde il filosofo, sarebbe stato peggio Ted Cruz. Trump è un politico di bassissimo livello, ok, è un personaggio di pessimo gusto, però il suo programma economico è assai più moderato rispetto a quelli che piacciono alla destra americana. E poi sua moglie è slovena. Come faccio a spaventarmi da connazionale dell'ipotetica First Lady? Conclude con una battuta salace Žižek. Dunque, andiamo un po' all'estero. Già c'eravamo, insomma, con il filosofo. No, la bufala Manchester, ormai viene definita così. Stadio evacuato, la beffa inglese, il titolo per esempio in prima pagina del Corriere della Sera. E siamo passati all'autoterrorismo, un po' come l'autoerotismo, insomma. Ci facciamo paura da soli, perché che cos'era questa finta bomba? Non era un pazzoide che ha creato così... un ordigno che era molto credibile, visto anche da vicino, e faceva parte delle esercitazioni. Insomma, qualche tempo fa hanno fatto delle esercitazioni nello stadio di Manchester, come in tanti altri stadi, per soprattutto addestrare i cani a rinvenire degli ordigni esplosivi. E per quello che era perfetto, anche se non poteva esplodere. Intanto dovrebbero trovare quel cane che non l'ha trovato e licenziarlo, insomma mandarlo così a fare compagnia in qualche salotto, perché l'ordigno è rimasto lì. Però ecco, praticamente sì, il tutto è stato una beffa, come dice il Corriere della Sera, un avanzo di un'esercitazione che poi ha scatenato questa giustamente evacuazione dello stadio, dove tutto sommato però le persone si sono rivelate, beh, sono british, insomma, si sono rivelate così immuni al panico e non è successo nulla. Il giornale, quello di quella famiglia, titola in prima pagina: terrorismo, siamo nel pallone. A un mese dall'inizio degli europei, panico allo stadio di Manchester per presunto ordigno. Attacchi di Parigi e Bruxelles, passo indietro, c'era un dossier che prevedeva tutto, ma è stato ignorato per un litigio tra agenti di polizia. Chissà, non andiamo ad approfondire. Dunque, ma a proposito di terrorismo sul campo, ecco, andiamo al Corriere della Sera, che dedica spazio alla Libia, perché appunto si apre questo vertice di Vienna, vertice di Vienna che dovrà studiare un percorso di sostegno al governo guidato da Fayez al-Serraj. Libia a rischio e l'Italia rimanda l'invio di soldati, perché, dice la Farnesina, puntiamo a stabilizzare il paese. Poi c'è un corsivo di Paolo Mieli che dice: scacciare l'ISIS non basta, Ci siamo, forse. Il colonnello americano Steve Warren, portavoce della coalizione anti-ISIS, ha spiegato che lo stato di emergenza dichiarato nella città di Raqqa è da interpretare come l'inequivocabile segnale del fatto che gli uomini di al-Baghdadi si sentono prossimi alla resa dei conti, cioè al giorno in cui sono destinati a soccombere. Ed è evidente, ha aggiunto, che se cadrà la capitale siriana del califfato andrà in pezzi una parte rilevantissima della costruzione statuale degli jihadisti. Nabil El Fattah, ex direttore del centro di studi strategici di Al-Aram al Cairo, ha più volte illustrato come la penetrazione dell'ISIS in Iraq e poi in Siria non si spieghi solo con la forza militare messa in campo. Almeno agli inizi, i miliziani islamisti sono stati visti dalle popolazioni sunnite dell'Iraq come una sorta di armata di liberazione in grado di proteggerli dal potere sciita di Baghdad e anche a Damasco. Scusate, nei territori conquistati, l'ISIS ha poi messo in piedi un suo welfare, creato ministeri, forze di polizia, governava insomma, con il terrore certamente, ma anche con il consenso. L'ex direttore dell'Economist Bill Emmott da ciò ha tratto la conclusione che negli ultimi 3 anni lo Stato islamico ha avuto un grande potere di attrazione proprio perché è riuscito a rendersi credibile come potenza e in particolare come una forza capace di affermarsi militarmente alla stregua di uno Stato vero e proprio che oggi governa ampie aree di territorio in Siria, Iraq e in Libia. E quindi molto spazio certo alla Libia, a questo ginepraio dove è difficile persino fare una mappa delle tante milizie più o meno integraliste. E insomma, ancora una volta, grazie Francia per questo bel regalo che ci hai fatto, destabilizzando assieme ovviamente alla Gran Bretagna con il tacito consenso della NATO, però insomma, questo bel risultato adesso ce l'abbiamo a poche miglia dalla Sicilia. Dunque, la CIA, sempre a proposito dei terroristi, la CIA stamattina dà il là a un articolo dell'Unità, interessante insomma, quando venne arrestato Nelson Mandela, fu un'operazione della CIA. Il leader anti-apartheid era considerato dalla CIA uno strumento di Mosca e quindi lo fecero catturare e consegnare alle forze sudafricane. L'ex agente dei servizi USA ha confessato la sua storia al regista inglese Irving. C'è la mano della CIA dietro l'arresto di Nelson Mandela nel 1962 nel Sudafrica razzista dell'apartheid. A rivelarlo è un ex agente dei servizi statunitensi che ha affidato la sua confessione, poco prima di morire, al regista inglese John Irwin, autore di un film presentato in questi giorni a Cannes. 54 anni fa, quell'arresto determinò il corso della storia, segnando l'inizio di quasi un trentennio di carcere per Nelson Mandela. Donald Rickard è il nome dell'agente della CIA che si occupò in prima persona dell'operazione. Era giustificata, ha rivelato, in chiave anticomunista e antisovietica. Rickard era stato intervistato e registrato da Irving nei mesi scorsi, poco prima di morire all'età di 88 anni, e ieri il Sunday Times ha rivelato i contenuti di quel dialogo. Agente operativo dell'intelligence USA in Sudafrica all'epoca della presidenza Kennedy, e in servizio poi, cioè quindi all'epoca della Baia dei Porci, e in servizio poi nei ranghi della CIA sino al ritiro sul finire degli anni 70, Rickard ha spiegato che la cattura di Nelson Mandela, fermato mentre si muoveva in incognito a bordo di una vettura vestito da autista fra Johannesburg e Durban, avvenne grazie alle informazioni che lui stesso fu in grado di carpire dai suoi contatti interni all'African National Congress. Per l'agente della CIA Rickard, Mandela sarebbe stato all'epoca un giocattolo dei sovietici, virgolettato, uno che andava fermato prima che desse vita a una rivoluzione che avrebbe aperto la strada a un fantomatico intervento russo. Ecco, Mandela che auspicava l'invasione dei russi del Sudafrica. Però, insomma, la CIA ci credeva e comunque semplicemente lo consideravano un sovversivo da fermare e l'hanno fermato 30 anni, quasi 30 anni in carcere. E a proposito di CIA, non ho trovato molto risalto, anzi quasi niente, sui quotidiani italiani, men che mai sui telegiornali, sul fatto che il neo presidente ad interim del Brasile è un informatore della CIA. Beh, sui quotidiani dell'America Latina, specie quelli che non sono controllati, quindi pochi, ma comunque quelli che non sono controllati dalle potenti famiglie dell'oligarchia, che per esempio controllano quasi tutta l'informazione, chiamiamola disinformazione, del Brasile, e quindi le televisioni in particolar modo, beh, insomma, però la notizia ha avuto un certo risalto, per esempio sul quotidiano di Città del Messico, La Jornada. Michel Temer era un informatore della CIA nel 2006. Dove è uscita? Beh, su Wikileaks. Non ci voleva tanto anche ai nostri giornalisti a riprenderla. Quindi tutto torna? Beh, tutto torna anche riguardo una sorta di shit department, come viene chiamato nel romanzo di Paco Taibo, che era anche qui a Bologna pochi giorni fa, a quattro mani. Insomma, lo shit department esisterà sicuramente e probabilmente non ha questo nome, però insomma crea campagne per convincere l'opinione pubblica di cose che non sono vere, e quindi buona parte dell'opinione pubblica mondiale crede che l'impeachment contro la presidente legittimamente eletta Dilma Rousseff fosse perché lei era corrotta. In realtà tutti quelli che hanno votato sono tutti dei corrotti, nel senso che hanno vari procedimenti in corso, condanne. Lei era accusata di aver messo dei dati falsi nel bilancio dello Stato, una cosa che tutti i paesi europei fanno tranquillamente. L'Italia è maestra, poi il falso in bilancio, se non hanno cambiato la legge in Italia, neanche è più reato. Quindi, ecco, attenzione, non è che Dilma Rousseff è accusata lei di corruzione. Certo, il partito che la sostiene, il PT, ha un sacco di mele marce dentro. Ma da qui a fare un colpo di stato istituzionale ce ne correrebbe, e invece l'hanno fatto. Ora ci sono già Venezuela e Salvador come paesi latinoamericani che ritirano gli ambasciatori dal Brasile e non riconoscono il governo definito golpista dell'informatore della CIA Michel Temer. Però, Salvador e Venezuela potranno ben poco, sicuramente quasi tutti gli altri staranno a guardare, e chissà cosa farà la Bolivia e l'Ecuador, però di fatto, il signor Temer adesso non ha più bisogno di farlo di nascosto, di passare i dati alla CIA, adesso ha le leve del potere ed è presidente, anche se ad interim. Or dunque, in questi ultimi minuti, del Venezuela se ne parla su Repubblica di stamattina in termini catastrofici. In effetti non è facile capire come questo paese, che comunque ha molte ricchezze, si stia riducendo così, cioè sull'orlo del crack. Sicuramente ci sono forze molto forti che tirano alla devastazione totale sociale in modo che si possa rovesciare il governo di Maduro. Però di fatto, il governo di Maduro non controlla più la situazione, gli è sicuramente sfuggita di mano. Venezuela è colpevole di una crisi umanitaria, è il titolo di un articolo che è tutto contro il governo del Venezuela, questo è facile aspettarselo. Le fabbriche chiudono e Maduro invia l'esercito per riaprirle. Gli oppositori dicono alle urne. Non è che siano stati fatti colpi di Stato in Venezuela. Governa chi ha vinto le elezioni. Adesso prima o poi ce ne saranno altre, se nel frattempo non fanno come in Brasile. Vi segnalo sul Fatto due pagine sull'Egitto e su come dall'Egitto ci sia così un po' la nuova regia dei trafficanti di esseri umani, che li fanno partire da Alessandria. Poi si parla ancora sui quotidiani di stamattina di Trump, di come queste allegre signorine lo abbiano accusato di non essere un gentiluomo, ma insomma essenzialmente sembra essere stato un po' un autogol del New York Times. Adesso c'è la replica di Trump che sghignazza dicendo a tutte qui le accuse, cioè una ex Miss batte la pesca che accetta di andare nella sua villa con piscina e poi alla richiesta di Trump mettiti un bikini, adesso a distanza di anni dice ma ha detto mettiti un bikini. Non è che le è saltata addosso, era consenziente, insomma. Questo genere di signorine che andavano, e forse vanno ancora spesso, nelle ville di Trump, insomma, poi di che si lamentano? Dei soldi e gioielli che ne hanno ricevuto in cambio? Vabbè, non era poi così scandalosa questa cosa. Ne hanno dato modo a Trump di contrattaccare dicendo quando è che quotidiani come il New York Times così andranno un po' a vedere il passato dei Clinton. È stato minacciosamente sibillino. Ma comunque, a proposito di pulzelle ed ex pulzelle dalla memoria strampalata, c'è qui una signorina, Yamala, insomma, in prima pagina della Stampa, mentre esulta perché ha vinto una specie di Sanremo di quelle parti, insomma, Yamala la guerra delle canzoni. Yamala ha trionfato con la canzone 1944. Già questo, si intitola 1944. C'era una guerra mondiale in corso o ricordo male? E con chi ce l'ha? Ce l'ha con i russi, la signorina. Il testo parla delle deportazioni dei tatari di Crimea sotto il regime di Stalin. Sì, perché la cantante Yamala è ucraina, crimeana, tatara. Un garbuglio etnico-politico. Forse la prima strofa della sua canzone fa tatara, 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 ta. Però la cosa è molto seria, perché in Ucraina, cioè la parte nazionalista reazionaria dell'Ucraina la considera così, già una eroina portavoce della revanche contro i russi. Da parte russa c'è stato, insomma, c'è stata una reazione non scomposta, però dicono che insomma non è giusto buttarla in politica. Che ha fatto questa Yamara la tatara? Ha fatto una canzone che ricorda la deportazione dei tatari di Crimea, 150.000 almeno, nel 1944. E ora non è che a Stalin insomma stessero sulle scatole i tatari, che non è che Stalin non sopportava le canzonette dei tatari e il loro modo di cantarle. È che i tatari, quelli di Crimea, tra il 1941 e il 1944 stavano con i tedeschi nazisti, con gli occupanti. Quindi per collaborazionismo Stalin li ha presi e li ha spostati da un'altra parte, li ha mandati un po' più lontano, cioè in mezzo agli uzbeki. Ecco, c'erano anche i nonni di Yamala in questa deportazione. Vabbè, adesso questa con la canzone 1944 è diventata la pietra dello scandalo, perché hanno buttato in politica questo concorso canoro. Intanto c'è il cantante contrapposto russo che ha perso per colpa appunto di scelte politiche, che dice che però non è così grave. Insomma, dalla descrizione, da quel che vedo di questo cantante russo, mi sembra la versione neomelodica di Lello Kawasaki a Napoli. Dunque, detto ciò, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.